al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. La mail la conoscete, 105 a numero @vatiradio.va. E continuiamo a parlare di conclave stamattina, la messa pro eligendo pontifice, e naturalmente proprio questo pomeriggio il clou, perché alle 15.45 ci sarà il trasferimento dalla Domus Santa Marta al Palazzo Apostolico, poi alle 16.30 la processione dalla Cappella Paolina e l'ingresso nella Cappella Sistina, alle 16.45 il giuramento, la meditazione e un eventuale scrutinio, e poi alle 19.15 i Vespri nella Cappella Sistina e alle 19.30 il trasferimento dalla Domus Santa Marta e naturalmente poi la cena. E cosa accadrà? Cosa accade nel conclave? Quali sono le regole? Beh, lo capiremo oggi con degli ospiti che sono con noi. Giannino Piana, teologo, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E grazie anche Don Giulio Maspero, docente alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce. Benvenuto, Maspero.
Buongiorno, grazie a tutti, un saluto.
Io so che Giannino Piana deve andare via. Prima di sentire una scheda molto interessante di padre Gianfranco Ghirlanda, che è docente di diritto canonico, per capire un po' il meccanismo di questo conclave, chiedo a Giannino Piana la prospettiva. Mi interessava da lui capire un po' quali saranno le sfide che si troverà ad affrontare il nuovo Papa per quanto riguarda la Chiesa, Piana.
Ma le sfide sono senza dubbio molte, diverse a seconda probabilmente che si guarda la Chiesa dal punto di vista dell'emisfero nord, quindi il mondo occidentale, europeo, americano e così via, oppure dall'emisfero sud, anche perché le problematiche che si agitano all'interno di questi due emisferi sono abbastanza diverse. Evidentemente io conosco più, essendo inserito nel contesto dell'emisfero nord, conosco più le problematiche che riguardano direttamente la Chiesa occidentale, o quantomeno la Chiesa dell'emisfero nord, che come dicevo comprende tanto l'Europa quanto l'America del Nord, il Canada e così via. Ecco, qui io credo che il problema di fondo, la sfida più radicale che viene dal contesto culturale nel quale viviamo, è quella della secolarizzazione, di una secolarizzazione che è andata un po' alle radici, che non è soltanto, come dire, crisi del sacro inteso in senso tradizionale, ma diventa sempre più crisi del senso, crisi del fondamento, difficoltà in qualche modo a rendere trasparenti, no, quei valori che sono un po', come dire, le precondizioni per la fede. Penso a valori come la gratuità, il senso del mistero, l'ospitalità, la solidarietà e così via, sui quali si innesta poi il discorso religioso in senso generale e più specificamente il discorso anche della fede cristiana. L'erosione di queste basi certamente determina come conseguenza la necessità di affrontare la cosiddetta questione antropologica o anche la questione educativa in senso più generale, cioè di rifondare in qualche misura il senso della vita nei termini più radicali, per riuscire su questo poi a innestare, come dicevo, il discorso religioso e quello più specificamente cristiano. E credo che la sfida fondamentale che la Chiesa oggi da questo punto di vista ha è allora quella della evangelizzazione o della nuova evangelizzazione, anche nei confronti di paesi che da tempo hanno ricevuto il messaggio cristiano, ma che oggi
se lo sono un po' dimenticato, Piana, giusto, no?
Sì, hanno dimenticato o sono in una condizione di post-cristianità, come si dice, no? Ecco. E qui il problema è quello di una riformulazione del linguaggio della fede, ma nel senso forte del termine, non nel senso soltanto di un adattamento della fede ai linguaggi correnti, ma nel senso anche di fare esplodere i linguaggi correnti per reinserire all'interno di essi la dimensione più specificamente religiosa, il senso della trascendenza. Direi la dimensione mistica, no? Carlo Rahner poco prima di morire diceva che la Chiesa del futuro o sarà mistica o non sarà. Ecco, credo anch'io che questo sia il vero nodo critico di fondo della Chiesa di oggi, no? Che tuttavia, per riuscire a far esplodere appunto all'interno dei linguaggi dell'uomo contemporaneo questa dimensione, ha bisogno di proporsi come Chiesa che vive autenticamente il messaggio, come Chiesa che vive l'Evangelo in senso radicale, l'Evangelo sine glossa, direbbe Francesco d'Assisi, cioè che dà testimonianza con le proprie scelte di quei valori di povertà, di semplicità, capacità di riconciliazione, di perdono, eccetera, che sono i valori fondamentali che stanno alla base della proposta evangelica. Ecco, solo una Chiesa che appunto riesce a recuperare le origini nel senso forte del termine è in grado appunto di annunciare poi coraggiosamente e nello stesso tempo anche in modo credibile, no, il messaggio evangelico.
Ecco, Don Maspero, d'accordo su questo, il Papa nuovo che ci sarà, speriamo presto, sicuramente avrà, come dire, da affrontare queste problematiche delle quali parlava Giannino Piana. Poi vedremo come si architetta il conclave in queste ore, ma poi ce lo spiegherà appunto un canonista, Don Giulio.
Allora, io sono d'accordo, ovviamente. A me sembra che la crisi che stiamo vivendo è quella di non capire più il valore della fede per la mia vita, no? L'immagine massmediale della religione un po' anche come la dieta, tutto quello che ti piace è proibito. Allora, in un certo senso è esattamente il contrario di quello che è la fede, quello che è il cristianesimo, il cattolicesimo. Allora penso che in questi momenti anche l'attenzione di tutto il mondo è un'occasione bellissima per far vedere che non è così, cioè che quello che invece è veramente la fede, quello che è veramente la Chiesa, anche questo ruolo della libertà, della coscienza, no? Il Santo Padre Benedetto XVI che appunto rinuncia perché la sua coscienza glielo dice, e i cardinali che ricevono questa responsabilità enorme e che devono seguire la loro coscienza e scegliere, ed è un inno alla libertà. Mi veniva in mente anche una frase citata proprio da Jos Ratzinger in un suo articolo da teologo che si intitola Elogio della coscienza, appunto, dove citava Newman che in una lettera al duca di Norfolk parlava del brindisi alla religione. Diceva che lui, se per caso gli avessero chiesto di brindare alla religione in un pranzo, cosa che diciamo sicuramente non opportuna, avrebbe brindato al Papa, però prima di brindare al Papa avrebbe brindato alla coscienza. Nel senso che questo si è quasi incarnato nella vita di Benedetto XVI e che il nuovo Papa nasce, viene proprio scelto a partire dalla coscienza e dalla libertà di questi uomini che come padri, come fratelli maggiori si prendono un peso, e questo è mi sembra anche un messaggio di speranza per il mondo, no? Dove tutti parlano di libertà ma nessuno è veramente libero e tutti sono infelici perché in fondo mancano padri, no? Mancano persone capaci di giocarsi veramente la vita, di fare scelte. Allora penso che è veramente un momento molto bello anche di annuncio forte di che cos'è veramente il cristianesimo.
Ecco Piana, l'attenzione che c'è mass mediatica è importante, diceva anche Don Giulio Maspero, in questo momento particolare della Chiesa. Non pensa che sia così?
Penso di sì, che l'attenzione dei media sia importante, ma occorre sempre poi vagliare anche un po' criticamente quello che dai media viene. Per esempio, tutto il periodo successivo alle dimissioni di Papa Benedetto XVI è stato caratterizzato nei media quasi esclusivamente da un'attenzione a problemi come quelli del riordino interno della Chiesa e della Curia Vaticana in particolare, che sono problemi veri, oppure agli scandali che hanno caratterizzato in questa ultima fase del pontificato, ma anche prima in qualche misura, la vita della Chiesa, ai vertici della Chiesa stessa. Ecco, credo che questi siano problemi veri, ma non sono i problemi più importanti, più significativi, non sono le sfide più radicali di fronte alle quali la Chiesa oggi si trova. Fare ordine all'interno è senza dubbio molto importante, ma ancora più importante probabilmente è affrontare una serie di questioni che nascono anche dalla modernità. Penso per esempio, e qui si innesta un secondo tema che si collega strettamente peraltro con quello che diceva Don Maspero, cioè la centralità della coscienza e la centralità della libertà, e della libertà di coscienza in qualche misura si innesta tutta una serie di questioni che toccano direttamente per esempio l'etica, no? Ecco, di fronte al progresso scientifico-tecnologico che in campo biomedico va avanti in maniera galoppante, potremmo dire, che propone pertanto questioni nuove, inedite rispetto al passato, evidentemente la Chiesa si trova a dover fronteggiare in base ai valori di sempre, no? Ecco, temi che non sono consueti e che vanno affrontati comunque con attenzione anche alle domande o agli interrogativi che sono appunto nella coscienza degli uomini, senza per questo venir meno evidentemente alla fedeltà al messaggio. ma penso anche a tutte le tematiche connesse con i diritti soggettivi, dove l'atteggiamento deve essere in qualche modo critico, ma nello stesso tempo anche capace di interpellare domande che vengono dalla base della comunità umana e dalla base stessa della Chiesa, e che in qualche modo non possono non interrogare chi nella Chiesa ha dei compiti presidenza, come sono appunto i compiti magisteriali. Ecco, credo che su questo è l'altro versante su cui si gioca, io credo, la credibilità in futuro anche della Chiesa, la quale è stata da questo punto di vista, a me pare, un po' timorosa, soprattutto dopo la fase conciliare, in cui l'apertura è avvenuta su queste tematiche o su tematiche precedenti in modo abbastanza chiaro, no? È stata abbastanza esitante, anche perché evidentemente le questioni sono complesse e tuttavia meritano anche di essere affrontate con coraggio, per dare agli uomini anche di oggi una speranza di futuro che è necessaria per vivere, è necessaria soprattutto per interpretare correttamente il vivere secondo l'ottica della fede.
Bene, Giannino Piana, la salutiamo perché so che ha un impegno, va bene? Grazie, grazie per essere stato con noi.
Saluto
ricordo
tutti voi, tutti gli ascoltatori.
Teologo.
Buona giornata. Grazie.
Grazie, grazie a Giannino Piana. Don Maspero, allora, ci sono tante questioni aperte, abbiamo visto, però ricordiamo che il Papa in conclave lo fa lo Spirito Santo, possiamo dire così?
Possiamo assolutamente dire così. Uno dei vantaggi che io ho di studiare storia della Chiesa è proprio quello di vedere come stiamo in un'epoca di lusso, diciamo così, perché abbiamo tutti i papi santi, perché in altri momenti c'erano molte più pressioni politiche, molte più pressioni anche, non so, dell'imperatore, quando Chiesa e altare erano molto più vincolati, eppure la Chiesa appunto ha resistito a ben altro, ha resistito a prove molto molto dure, no? Ha resistito a eresie, e in questo momento invece mi sembra che lo Spirito Santo può agire, che è onnipotente comunque, ma addirittura mi sembra che è molto favorito della situazione, no? Dopo tanti santi, anche io penso alla preghiera, no? Dei cardinali, di Joseph Ratzinger stesso, il Papa Emerito, che tutto, diciamo, collabora a questo. Anche una volta ero in un'ambasciata presso la Santa Sede e l'ambasciatore, che si vede che non aveva molta fede, parlando del dogma, mi diceva: ma il dogma l'hanno fatto i concili, i concili hanno tutte le questioni politiche. E invece appunto dicevo: guardate che lo Spirito Santo può usare anche la politica, come può usare alcune posizioni dei media che magari non capiscono, alcune categorie essenziali per la Chiesa, che non tutti i media, ma magari qualcuno, no? Non coglie, però diciamo il Signore si serve di tutto, anche si fida tantissimo degli uomini, e penso che questo è già un messaggio bellissimo di speranza. Anche l'interesse delle persone è notevole, c'è magari il tassista che ti dice: speriamo che sia un papa americano, così vengono gli americani a darmi i soldi, però c'è anche, mi sembra, un'attenzione molto molto seria al Santo Padre, che è uno dei fari di paternità di cui oggi il mondo ha molto bisogno.
Come avviene l'elezione? Che cos'è un conclave? Soprattutto quali sono i momenti salienti? Ce lo spiega padre Gianfranco Ghirlanda, che è docente di diritto canonico e rettore emerito della Pontificia Università Gregoriana. Poi vedremo anche i momenti della giornata tipo dei cardinali. Intanto padre Ghirlanda a questa domanda, insomma, come funziona il conclave, risponde così.
Bene, l'ex omnes indica la chiusura della Cappella Sistina, quindi la chiusura del conclave, anche se il conclave va al di fuori adesso della Cappella Sistina, comprende anche la Domus Sante Marte, però ecco, lì indica che ormai dentro la Cappella Sistina sono solo i cardinali elettori e gli addetti al conclave. E dopo bene di questo, allora iniziano c'è una preghiera e poi iniziano le votazioni. E dopo la votazione ci sta lo scrutinio, e a seconda se ha raggiunto i 2/3 oppure no, appunto è eletto il pontefice oppure non è eletto. E questo viene indicato poi esternamente con la fumata bianca se è eletto e la fumata nera se non è eletto. E così si procede successivamente alle votazioni. Se dopo 3 giorni non si è arrivato ad una votazione, allora si ha un giorno di pausa dove c'è un'esortazione spirituale da parte del cardinale dell'ordine dei diaconi, e poi anche, quindi, un giorno di preghiera, e anche ci sono consultazioni reciproche da parte dei cardinali. E poi, dopo di questo, allora, se riprendono le votazioni, se dopo 7 scrutini, appunto, non si è eletto il Papa, c'è un altro giorno di pausa, di preghiera, un'esortazione spirituale dal cardinale, da un cardinale dell'ordine dei presbiteri, e di nuovo, diciamo, la mutua consultazione da parte dei cardinali. E dopo questo, poi, se ancora dopo altri 7 scrutini non c'è l'elezione del Papa, e allora lì subentra la disposizione di Benedetto XVI, che ha modificato la Costituzione Apostolica, che anche nel caso in cui poi si decida per il ballottaggio tra i due che hanno avuto più voti e che quindi hanno voce passiva di essere votati, quindi, ma non hanno la voce attiva, quindi non possono votare, anche in questo caso l'eletto deve aver ottenuto 2/3, mentre invece la Costituzione disponeva che poteva essere eletto anche con la maggioranza assoluta.
2/3 vuol dire 77,
sì, sì.
Un terzo appunto,
sì,
del collegio dei cardinali elettori.
Che è da sottrarre i due voti, perché questi qui hanno voce passiva ma non voce attiva, perché loro sono quelli che dovrebbero votare per se stessi, insomma. Quindi hanno soltanto voce passiva ma non voce attiva, per cui allora da 115 diventano 113, allora lì si deve rifare il calcolo dei 2/3.
Ecco padre, se dovesse esserci una situazione di stallo, spieghiamo bene cosa potrebbe accadere.
Ebbene, secondo la norma si deve riprovare di nuovo tra i due che hanno ottenuto più voti un'ulteriore votazione, perché va bene, ci potrebbe essere qualcuno che ha votato scheda bianca, ma il ballottaggio è proprio nel dire no, tutti debbono votare, perché effettivamente c'è un dovere di votare, e quindi alla fine comunque qualcuno otterrà i 2/3, insomma, perché ripetendo il ballottaggio arriverà il momento in cui si avrà uno spostamento di voti. Poi, insomma, dobbiamo anche avere la piena fiducia nella provvidenza.
Chiaro.
Che prima o poi un Papa
ce lo darà,
quindi non rimarranno fermi chissà per quanto tempo a votare sui due, insomma, una decisione verrà presa dai cardinali, insomma.
Chiaro. Senta padre, spieghiamo anche una cosa, è possibile prendere eleggere un papa al di fuori del collegio cardinalizio? Questo
sì,
è previsto?
Sì. Anche un semplice laico, un semplice battezzato può essere eletto papa. E Pio XII nel 1957, in un'allocuzione ai laici, lui diceva che un laico eletto papa, dal momento dell'accettazione della legittima elezione, già ha il carisma della infallibilità e la suprema giurisdizione, però deve avere l'intenzione e avere tutti i requisiti per poter essere poi consacrato vescovo di Roma. E questo perché la potestà suprema al Papa non viene dal sacramento, dalla ordinazione sacramentale, ma viene direttamente da Cristo in virtù della successione personale a Pietro, che lo distingue dagli altri vescovi.
E quali sono queste caratteristiche per un laico, poniamo il caso, padre?
Va bene, cioè che ha tutte le abilità per poter essere ordinato e ordinato o vescovo, cioè le capacità morali, la retta intenzione, cioè il fatto che accetta, mettiamo, queste sono ipotesi teoriche in un certo
di scuola,
modo, no?
Diciamo,
ma comunque che accetta di essere ordinato ed essere ordinato per il servizio della Chiesa, non e di Dio evidentemente, quindi non per altre intenzioni di potere, prestigio, eccetera. Quindi deve avere tutti quei requisiti che si richiedono in uno che si fa ordinare. E quindi è solo sulla base di questa intenzione e capacità di poter essere ordinato che allora ha tale potestà fin dal momento dell'accettazione dell'elezione, altrimenti non l'ha, perché comunque deve diventare vescovo di Roma.
Esattamente. Dopo l'elezione, cosa accade una volta che si è constatato il numero giusto dei voti per eleggere il Papa?
Viene chiesto al Papa se accetta l'elezione, perché deve essere un'accettazione pubblicamente fatta, e quindi viene chiesto, dopo che dall'accettazione viene chiesto il nome, che nome lui intende assumere. E poi dopo di questo c'è la vestizione, quindi la benedizione al popolo, insomma urbi et orbi, insomma poi la benedizione al popolo che è riunito in piazza San Pietro.
Certo, e il Papa può anche non accettare, padre?
Beh sì, perché se si chiede, se accetta, vuol dire che deve essere libero nell'accettazione e nella non accettazione, altrimenti una accettazione non libera non sarebbe valida.
Ecco, Don Maspero, fa impressione un po' sentire che un Papa può essere eletto anche al di fuori del collegio cardinalizio, come ci ha raccontato padre Gianfranco Ghirlanda?
E fa impressione, però, diciamo che la Chiesa è fatta dei battezzati, anche indica molto bene, mi sembra che non sono solo i cardinali o solo il Papa, come magari nell'immaginario collettivo si pensa, ma la Chiesa è ogni battezzato, quindi basta che sia un battezzato maschio, quindi ordinabile, e potrebbe diventare Papa, anche se di fatto poi, essendo il Papa anche una posizione di responsabilità enorme che richiede una conoscenza della Chiesa e dei problemi della Chiesa, di fatto l'ipotesi mi sembra estremamente improbabile, perché non bisogna mai mettere limiti alla provvidenza.
Assolutamente. Bene, ricordiamo dunque la giornata tipo dei cardinali: alle 6.30 la colazione, alle 7.45 il trasferimento alla Cappella Paolina, alle 8.15 la Santa Messa, alle 9.30 l'ora media e gli scrutini nella Cappella Sistina, poi alle 12.30 il trasferimento alla Domus Santa Marta, alle 13 il pranzo, alle 16 di nuovo il trasferimento al Palazzo Apostolico, poi alle 16.50 gli scrutini nella Cappella Sistina e alle 19.15 i Vespri e poi alle 19.30 il trasferimento alla Domus Santa Marta. Questo è il tipo di giornata che i cardinali avranno praticamente tra qualche ora, va bene? Io ringrazio il mio ospite che è Don Giulio Maspero, docente alla Facoltà Teologica della Pontificia Università della Santa Croce, grazie molte per essere intervenuto, Don Maspero. Grazie molte.
Grazie a voi, un saluto caro.
Federico Piana termina qui, vi ricorda il numero verde 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317.